Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Domanda di cui già so la risposta. Tu vuoi essere benedetto? Certo, tutti vogliamo essere benedetti. Perché? Perché vogliamo essere benedetti? Perché non possiamo benedire noi stessi. Ci sono tantissime situazioni della vita, piccoli e grandi, in cui noi non siamo in controllo. E l'uomo sa questo. Da quando mondo è mondo, l'uomo cerca di essere benedetto. Ha inventato tantissime religioni, modi di cercare di avere da chi inventava, falsi dei, di essere benedetti. Ci sono quelli che non credono in Dio, ma vogliono la fortuna. Anche lì vogliono la benedizione, che questa fortuna sorride su di loro. Quindi l'uomo sa nel suo cuore che ha bisogno di benedizioni. Sa che ha bisogno di qualcuno, qualcosa, perché non capiscono chi è Dio, di più grande che può portare del bene, di cui disperatamente ha bisogno e desidera. Ma esiste solo un Dio e tutte le vere benedizioni vengono da Lui. Solo Dio può benedire. Dio non è come tanti uomini immaginano con tutte le loro idee. Dio è chi è. E se tu credi in un Dio, pur leggendo la Bibbia, ma se il tuo concetto di Dio è falso, magari assomiglia alla verità, ma non è la verità, tu preghi ad un Dio che non esiste, volendo benedizioni, ma non funziona. Ogni benedizione viene dall'unico vero Dio. Giacomo 1:16-17. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono da alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. C'è un solo vero Dio, vestito di luce, che non cambia mai, non c'è ombra di mutamento in Lui. Lui non cambia mai ed è eterno. Egli è il donatore di ogni benedizione. Quindi, se vogliamo essere benedetti, dobbiamo essere benedetti da Dio. Quali sono alcune delle benedizioni più grandi che vengono da Dio? Il più grande in assoluto è il perdono dei nostri peccati. Senza quella benedizione tutti gli altri non importano, perché saranno tutti persi. Gesù dice che giova l'uomo se guadagna il mondo intero e perde l'anima sua. Quindi il perdono, questo è il più grande in assoluto. Ma in questo sermone voglio parlare soprattutto a chi ha il perdono, a chi è un figlio di Dio. Quali sono alcune delle benedizioni più grandi per chi è un figlio di Dio, ha il perdono? Uno dei più grandi è la sapienza. Cioè, con la sapienza, consideriamo questo, con la sapienza scegliamo bene, evitiamo tantissimi sbagli, errori e dolori inutili. Con la sapienza seminiamo bene per poi raccogliere bene, senza rimpianti. Con la sapienza viviamo bene i nostri rapporti. E quanto è importante quello. Con la sapienza genitori crescono bene i loro figli. La sapienza porta ad avere tante altre benedizioni. Quindi la sapienza è una benedizione grandissima. Come la vita senza la sapienza? E voglio dirvi, tantissimi credenti non hanno sapienza, hanno poca sapienza. Allora, come la vita di un credente con poca vera sapienza? Forse grande conoscenza della Bibbia, ma poca sapienza. Se scegliamo male, senza la sapienza, la nostra vita è piena di scelte sbagliate che portano a sofferenza e tanti mali. Senza la sapienza viviamo male i rapporti. La sapienza perciò è una grandissima benedizione. Se parliamo di benedizione per chi è credente, la sapienza è proprio in alto, in alto. Poi certamente, anche in alto, c'è la vera pace. La vera pace che Dio dà non viene dalle circostanze, non viene tolto dalle circostanze. La pace che viene dalle circostanze sparisce quando le circostanze diventano pesanti. E purtroppo tanti credenti hanno poca vera pace. Tanti veri credenti hanno poca della vera pace di Dio. Hanno un cuore turbato. Mancano la benedizione della vera pace. La vera pace tiene il cuore calmo e tranquillo anche nelle prove più dolorose. Che immensa benedizione è la pace. Poi certamente c'è la vera gioia. La vera gioia viene solo da Dio. Soddisfa il cuore. Soddisfa il cuore. Il cuore sta bene quando c'è la vera gioia. Ma è una benedizione che viene da Dio. E ci sono tanti altri. Però se siamo onesti, parlando di chi è in Cristo, spesso non abbiamo queste benedizioni. Spesso non abbiamo vera gioia. Se io sono agitato, o ansioso, o turbato, o arrabbiato, io non ho vera gioia. Io non ho vera pace. E quanto spesso è vero che un vero credente manca la saggezza e sceglie male, semina male in casa, nel matrimonio, con i figli, nelle scelte della vita. E quindi Dio ci offre tutte queste benedizioni liberalmente, ma se siamo onesti dobbiamo riconoscere che spesso non è la nostra realtà di godere tutte quelle benedizioni. Dio è fedele. Lui offre tutto questo a noi, ma spesso manchiamo questo, che vuol dire che il problema è con noi e non con Dio. Non è che Dio non dà liberalmente queste cose. In Giacomo parla di chiedere sapienza, saggezza, che Dio dà liberalmente, senza rinfacciare. Allora qual è il problema? Che cosa ci ostacola dall'essere riccamente benedetti con le meravigliose benedizioni di cui la Bibbia parla spesso? Quello che ci ostacola, forse più di qualsiasi altra cosa, è la mancanza di vero timore di Dio. La mancanza di vero timore di Dio. La Bibbia parla del timore di Dio dall'inizio alla fine. È un argomento che, quando tu leggi la Bibbia, salta fuori come una cosa fondamentale e principale. Per esempio, Dio ha scelto il suo popolo, Israele, li ha portato fuori dall'Egitto e là nel deserto, tramite Mosè, Dio ha insegnato loro cosa vuol dire essere il popolo di Dio. Voglio leggervi un brano un po' lungo, Deuteronomio capitolo 10, da 12 a 20, e in questo brano Mosè, quindi Dio tramite Mosè, spiega al popolo di Dio quello che Dio richiede da loro. E notate che temere Dio è fondamentale in quello che Dio richiede dal suo popolo. Quindi leggo Deuteronomio 10 da 12 a 20. E ora, o Israele, che cosa richiederà a te l'Eterno, il tuo Dio, se non di temere l'Eterno, il tuo Dio, di camminare in tutte le sue vie, di amarlo e di servire l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, e di osservare per il tuo bene i comandamenti dell'Eterno e i suoi statuti che oggi ti comando. Ecco, all'Eterno, il tuo Dio, appartengono cieli, i cieli dei cieli, la terra e tutto quanto essa contiene. Ma l'Eterno pose il suo diletto unicamente nei tuoi padri e li amò. E dopo di loro, fra tutti i popoli, scelse la loro discendenza, cioè voi, come oggi. Ci conciderete perciò il prepupizio del vostro cuore e non indurite più il vostro collo, poiché l'Eterno, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei Signori, il Dio grande, forte e tremendo, che non usa alcuna parzialità e non accetta regali, che fa giustizia all'orfano e alla vedova, che ama lo straniero dandogli pane e vestito. Amate dunque lo straniero, perché voi foste stranieri nel paese di Egitto. Temerai l'Eterno, il tuo Dio, a Lui serverai, rimarrai stretto a Lui e giurerai nel suo nome. Avete visto quanto temere l'Eterno è fondamentale per essere benedetti? E effettivamente tutte quelle altre cose erano aspetti di temere l'Eterno. In Deuteronomio 14 troviamo un comandamento che dovevano mettere da parte la decima della raccolta dei loro campi, che poi dovevano mangiare quella decima. Loro prendevano la decima, era cibo dai loro campi, e poi mangiavano quella decima davanti all'Eterno per ricordare che tutto viene da Lui. Leggo Deuteronomio 14, 23. Mangerai davanti all'Eterno, il tuo Dio, nel luogo che Egli ha scelto per farvi dimorare il suo nome, la decima del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio e i primogeniti delle tue mandrie e delle tue greggi, affinché tu impari a temere sempre l'Eterno, il tuo Dio. Capitolo 17. Mosè comanda che dovrebbero fare, come dovrebbero fare i re. Non c'erano ancora, ma era stabilito quando ci sarebbero stati dei re. Cosa dovevano fare per avere sempre timore di Dio? Leggo Deuteronomio 17, 18 a 20. Inoltre, quando siederà sul trono del suo regno, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. La terrà presso di sé e la leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere l'Eterno, il suo Dio, e a mettere in pratica tutte le parole di questa legge e questi statuti, perché il suo cuore non si innalzi sopra i suoi fratelli ed egli non devi da questo comandamento né a destra né a sinistra, e prolunghi così i suoi giorni nel suo regno, lui e i suoi figli in mezzo alle sorelle. Doveva riempirsi con le verità di Dio per temere l'Eterno, per temere Dio. Quindi quello che sto cercando di comunicare qui è che Dio insegna nella parola che è fondamentale per il suo popolo avere timore di Dio. Solo così possiamo avere tutte le benedizioni che desideriamo. Solo con timore di Dio. Ma anche timore di Dio crea una barriera fra noi e Dio. In Deuteronomio 31 troviamo un comandamento di come dovrebbero fare tutte le persone di Israele in modo da trasmettere ai loro figli il giusto timore dell'Eterno. Leggo Deuteronomio 31 da 10 a 13. Poi Mosè comandò loro dicendo: alla fine di ogni 7 anni, al tempo stabilito nell'anno della remissione, alla festa delle campagne, quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti all'Eterno, il tuo Dio, nel luogo che ha scelto, leggerai questa legge davanti a tutto Israele, nei loro orecchi. Radunerai il popolo, uomini, donne, bambini e lo straniero che è entro le tue porte, perché possano ascoltare e imparare a temere l'Eterno, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, e perché i loro figli, che ancora non la conoscono, ascoltino e imparino a temere l'Eterno, il vostro Dio, tutto il tempo che vivrete nel paese che voi entrate ad occupare, passando il Giordano. Stiamo vedendo quanto è fondamentale avere timore dell'Eterno? Quanto è fondamentale trasmettere questo anche ai nostri figli? Stiamo in casa facendo sì che durante la lettura della Bibbia la piccola, neanche 2 anni, sta imparando che non gioca durante la lettura della Bibbia. Non capisce tutto quello che stiamo leggendo, ma capisce che quando si legge quel libro lì non si gioca, si sta in silenzio senza fare niente, perché questo fa parte di trasmettere il timore dell'Eterno ai figli. Leggere la parola di Dio è un tempo sacro, non stai lì disegnando o facendo altro, è la parola di colui che ci tiene in vita, da cui ogni bene viene, e abbiamo riverenza davanti a Lui. Quanto leggiamo questa la Bibbia? Deuteronomio 28, 58 e 59. Parlando di chi non ha timore di Dio. Se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, scritte in questo libro, avendo timore di questo nome glorioso e tremendo, l'Eterno, il tuo Dio, allora l'Eterno rovescerà su di te e sui tuoi discendenti indescrivibili calamità, calamità grandi e durature e malattie maligne e ostinate. Abbiamo iniziato dicendo che vogliamo benedizioni. E qui parla di, anziché benedizioni, terribili, terribili, indescrivibili calamità, grandi e durature. Perché? Perché non si ha timore di Dio. Quanto è fondamentale, quanto è importante capire che non avere timore di Dio ci porta ad essere maledetti da Dio anziché benedetti. Come i credenti, porta il male, non il bene. Se noi non abbiamo timore di Dio, anche se siamo studiosi della Bibbia, anche se ci mettiamo da fare a servire il Dio, se non abbiamo timore di Dio, ci farà cadere addosso delle calamità anziché le benedizioni. Quanto è fondamentale il timore di Dio. Chi non ha timore di Dio, secondo il metodo di Dio, è un empio. Salmo 36:1. Il peccato dell'empio dice al mio cuore: non c'è alcun timore di Dio davanti ai suoi occhi. Chi non ha timore di Dio è un empio. Parlando delle benedizioni di Dio, abbiamo visto che la sapienza è una grandissima benedizione da Dio, un'immensa benedizione che ci fa ottenere tante altre benedizioni. Quando manca la sapienza, invece, ci porta tanto ma tanto male. Quindi è fondamentale Come possiamo avere la sapienza? Salmo 111, versetto 10. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Hanno grande sapienza quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti. La sua lode dura in eterno. Per avere l'immensa benedizione della vera sapienza, bisogna assolutamente avere timore di Dio. È il principio della sapienza. Chi non ha vero timore di Dio non avrà mai vera sapienza. Sceglierà male tutta la vita. Chi non ha vera sapienza mancherà tante altre benedizioni da Dio. Chi non ha vera sapienza sbaglierà moltissimo, scegliendo male, portando poi dopo brutte conseguenze. Quanto è importante avere vero timore di Dio per avere la vera sapienza. Proverbi 1:7 ricorda la stessa cosa in un altro modo. Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. Non temere l'Eterno vuol dire odiare, disprezzare la vera conoscenza e la sapienza. Non temere l'Eterno vuol dire disprezzare la sapienza. Proverbi 1:24-31, un brano un po' più lungo, in un certo senso un po' pesante questo brano, ma ci fa capire come Dio farà con chi non ha timore di Dio. Leggo Proverbi 1:24-31, quello che Dio farà per chi non ha vero timore di Dio. Leggo. Poiché ho chiamato e voi avete rifiutato, ho steso la mia mano e nessuno vi ha fatto attenzione, anzi avete respinto ogni mio consiglio e non avete accettato la mia correzione. Anch'io riderò della vostra sventura, mi farò beffe quando verrà ciò che temete. Quando ciò che temete verrà come una tempesta e la vostra sventura arriverà come un uragano, quando verranno su di voi l'avversità e l'angoscia, allora essi grideranno a me, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la conoscenza e non hanno scelto il timore dell'Eterno. Non hanno voluto accettare il mio consiglio e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Perciò si ciberanno del frutto della loro condotta e si sazieranno dei loro propri consigli. Quanto è importante capire che chi non ha timore di Dio, anziché le benedizioni che vorremmo avere, avrà grande sofferenza e Dio non ascolta le preghiere di chi non ha timore di Dio. Proverbi 10:27 ci ricorda la stessa cosa. Il timore dell'Eterno prolunga i giorni, ma gli anni degli empi saranno accorciati. Questo non vuol dire che chi ha timore di Dio avrà sempre una vita fino a una lunga vecchiaia, e non vuol dire che ognuno che non teme Dio morirà giovane. Questo è un principio. E parla effettivamente di una vita benedetta e una vita non benedetta. Chi ha timore di Dio avrà una vita benedetta. E chi non ha timore di Dio avrà una vita brutta. Proverbi 9:10 ripete ancora che la vera saggezza e intelligenza avviene dall'avere vero timore di Dio. Vi leggo. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. La vera sapienza e intelligenza si fondono sul vero timore di Dio. Quando non c'è timore di Dio, per quanto uno può conoscere la Bibbia, per quanto può impegnarsi nell'opera di Dio, è lontano da Dio. Notate come Dio descrive il suo popolo quando esternamente seguivano le vie di Dio, ma in realtà i loro cuori erano lontani da Dio perché non avevano vero timore di Dio. Vi leggo Isaia 29:13. Perciò il Signore dice: poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. Loro conoscevano il comandamento di avere il timore di Dio, ma non era il loro cuore. Loro potevano dire: oh sì, è importante avere il timore di Dio, ma non era la loro realtà. E così non erano benedetti. Geremia 2:19, Dio parla della sua dura disciplina sul suo popolo che non aveva timore di Lui. Dio sta parlando al suo popolo, leggo: la tua stessa malvagità ti castigherà e i tuoi sfiamenti ti puniranno. Riconosci perciò e vedi quanto cattivo e amaro sia per te l'abbandonare l'Eterno, il tuo Dio, e il non avere in te alcun timore di me, dice il Signore, l'Eterno degli eserciti. Quando dice quanto è amaro non avere in te alcun timore di te, amaro il risultato dove ti porta. Non avere il vero timore di Dio porta male e sofferenza e mancanza di pace e mancanza di gioia e mancanza di sapienza. Avere il vero timore di Dio porta tutte quelle meravigliose benedizioni. Questo è vero come individui, questo è vero come Chiesa. Ogni individuo ha o non ha timore di Dio, ogni Chiesa nell'insieme ha o non ha timore di Dio. Quando una chiesa ha timore di Dio, Dio benedirà grandemente quella chiesa e porterà molto frutto per mezzo di quella chiesa. Ecco, no, questo è grande. Portare frutto eterno, questo dà valore alla vita. Leggo le chiese in Atti 9:31. Così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicavano. Camminando come? Nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicavano. Dio benediceva. Esistevano per essere luce nel mondo e Dio salvava altri tramite loro. Quanto è fondamentale avere il timore di Dio. Allora, mi fermo un attimo, prego che sia chiaro che vogliamo essere benedetti, ed è giusto, non è sbagliato voler essere benedetto, Dio vuole che vogliamo le benedizioni, veri? Abbiamo grande bisogno di essere benedetti e Dio è ben pronto a benedirci. Abbiamo con Dio le benedizioni che Dio offre, pace e gioia e saggezza e frutto e tanti altri. Senza le vere benedizioni viviamo male, malissimo, ci affatichiamo, ma è tutto arido, non abbiamo pace, non abbiamo gioia, non abbiamo saggezza, il nostro cuore è turbato. Allora, essere benedetti è estremamente importante. Si potrebbe dire tutto. Ma che cosa serve per essere benedetti? Serve avere vero timore di Dio. Con vero timore di Dio saremo benedetti. È molto semplice. Con vero timore di Dio saremo benedetti. Quindi è fondamentale. È assolutamente fondamentale. Il timore di Dio è molto più importante che essere un grande studioso della Bibbia. Tu puoi studiare e leggere tanti libri e commentari, fare i corsi, prendere un diploma in Bibbia e non avere timore di Dio. E purtroppo tantissime persone hanno studiato molto e non hanno timore di Dio. Essere studioso non ti fa avere timore di Dio. Tu puoi servire Dio, affaticarti per il regno, andare fuori a evangelizzare, servire in chiesa fuori, più di tutti, e non avere timore di Dio. E non sarai benedetto perché ti impegni tanto. La benedizione viene perché uno ha timore di Dio. Ma allora, dobbiamo fermarci. Che cos'è il timore di Dio? Che cos'è il timore di Dio? E poi, come possiamo avere timore di Dio? E come si può riconoscere di avere timore di Dio? Nel tempo che rimane vorrei considerare questo. Prego che abbiamo visto, oh quanto è importante avere timore di Dio. Che cos'è? E come posso riconoscere se ho timore di Dio? E se non ce l'ho, di cambiare per averlo. Per capire che cos'è il timore di Dio, pensiamo ad altre cose di cui abbiamo timore, che usate nello stesso senso. Chi di voi, e la risposta è tutti, chi di voi ha mai avuto preoccupazioni di quelle che gli altri potrebbero pensare? Chi di voi ha mai avuto pensieri, oh non voglio fare brutta figura? Chi di voi si è mai vergognato di parlare perché, oh, ma non so cosa dire? Cioè non voglio dire cose stupide ed essere visto male. Chi di voi ha mai avuto timore di quello che pensano gli altri? Cioè ci tieni essere visto bene e quindi c'è timore di essere visto male, quindi ti determina come vivo, cosa faccio, cosa dico. Allora c'è una situazione, e perché non hai risposto? Perché non sapevo cosa dire. No, perché non ero sicuro che sarebbe visto bene. E non volevo essere visto male. Quindi questo è il timore degli uomini, perché voglio essere visto bene da loro. E questo timore degli uomini guida come vivo. Poi, per esempio, pensiamo ai soldi. Chi ha mai avuto un po' di peso? Come possiamo fare? Oh, non devo mancare. E chi, avendo timore di non avere abbastanza soldi, quel timore ha guidato le decisioni. E cosa avete fatto? Timore dei soldi vuol dire non voglio arrivare a non avere abbastanza, e questo timore controlla, in qualche senso, come vivo, controlla le mie scelte. In America c'era la grande depressione negli anni intorno a 1929, e chi viveva in quell'epoca, e anche in Italia abbiamo visto chi era nella seconda guerra, ormai quasi sono tutti morti, ma e c'era grande povertà, spesso ha molto timore di andare senza e accumula cose e fa la scorta e non vuole vivere con poco in casa perché ha timore che un domani mancherà, perché sono stati segnati dalla mancanza e hanno timore di trovarsi senza, e questo guida come vivono. Allora quello è il timore dei soldi, e esiste in varie forme. E c'è chi ha timore di perdere la salute, e così è molto tempo e mangia con grande cura e va in palestra e fa del tutto per curarsi. Questo è timore di mancare la salute, che poi determina come vivi. Allora c'è vivere con saggezza con i soldi, c'è vivere con saggezza con la salute, eccetera. Però quando c'è timore di andare senza, determina come vivi. Questo è il timore di qualcosa. Non vuol dire che hai paura della cosa, vuol dire che hai timore di andare senza la cosa. Allora, timore dell'Eterno vuol dire che tu hai timore di andare senza le benedizioni di Dio, perché sai che solo Lui può benedire. E va bene che manchi tutto il resto, ma non vuoi essere allontanato da Dio. Non vuoi offendere Dio. E quel timore di Dio guida come vivi in ogni circostanza, in ogni decisione, in ogni comportamento, in tutto quello che dici. Perché non vuoi offendere il tuo Dio, l'unico che può benedirti. Questo è il timore di Dio. Proverbi 8, 12 e 14 ci aiuta a capire meglio cos'è il timore di Dio. Allora, in questo brano è la sapienza che parla. Ma prima di leggere Proverbi, vi leggo Colossesi 2, la seconda parte, 2 tutto, capitolo 2, versetti 2 e 3, e leggeremo che in Gesù Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Vi leggo. Affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, ed ottengono tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza, per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Visto che tutti i tesori della sapienza sono nascosti in Cristo, quando nei Proverbi leggiamo della sapienza in forma umana o in forma come una persona, non umana ma una persona, comprendiamo che quasi sicuramente rappresenta Cristo, il Figlio di Dio. Allora, in Proverbi 8, 12 e 14, notiamo quello che la sapienza, il Figlio di Dio, dichiara per quanto riguarda il timore di Dio. Leggo. Io, la sapienza, sto con la prudenza e trovo la conoscenza della riflessione. Il timore dell'Eterno è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via malvagia e la bocca perversa. A me appartiene il consiglio e la vera sapienza. Io sono l'intelligenza. A me appartiene la forza. Avete visto la definizione del timore di Dio, dell'Eterno? In versetto 13 lo leggo ancora. Il timore dell'Eterno è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via malvagia e la bocca perversa. La base del timore dell'Eterno è odiare il male, ovvero odiare il peccato. Chi ha timore di Dio odia il peccato. Ma quale male? Quale peccato? Soprattutto e prima di tutto, in assoluto, il timore di Dio è odiare il proprio peccato, il proprio male. Timore di Dio vuol dire voler essere liberato dal proprio peccato, perché è il tuo peccato che ti ostacola da tutte le benedizioni di Dio. E il timore dell'Eterno è odiare il tuo peccato. Perciò, chi ha timore di Dio ama la riprensione, ama la correzione e l'ammonizione, perché vuole vedere per confessare il proprio peccato per esserne liberato. Vi leggo alcuni versetti dai Proverbi che parli di chi ama la riprensione. Ama la riprensione? La riprensione nella carne è terribile, Ma qui parla di chi ama la riprensione, perché porta quello che vuole più di qualunque altra cosa, più di Dio, le benedizioni di Dio. E quindi, avendo timore di Dio, vuole vedere il peccato e perciò ama la riprensione che fa vedere il peccato che il cuore ingannevole non vede da solo. Notate qui che amare la riprensione è un'evidenza di veramente avere il timore di Dio. Quella persona è benedetta, mentre chi odia la riprensione è uno stupido, ed è una parola forte quello, e riceverà il male anziché il bene. Leggo Proverbi 12:1. Chi ama la correzione ama la conoscenza, ma chi odia la riprensione è uno stupido. Notate che non c'è via di mezzo qui. Non c'è via di mezzo. Parole dure, ma che ci aiutano a capire che il vero timore di Dio è amare la correzione, perché voglio più di Dio, perché so che solo Dio può benedirmi. Proverbi 13:18 parla di quello che uno avrà che ascolta, sempre di cuore nella Bibbia, la riprensione, e quello che avrà chi rifiuta la correzione. Leggo Proverbi 13:18: miseria e vergogna verranno su chi rifiuta la correzione, ma chi dà ascolto alla riprensione sarà onorato. Onorato da Dio, curato da Dio. È il timore di Dio che porta ad avere una vita benedetta. E timore di Dio vuol dire ascoltare di cuore la correzione, la riprensione. Questo versetto ci aiuta a capire qual è quel timore e come determina quanto siamo benedetti. Leggo un altro brano forte, Proverbi 15:10, che parla di chi odia la riprensione. Una dura correzione attende chi lascia la dritta via. Chi odia la riprensione morirà. Questo è duro. Questo è duro. Tu ami la riprensione, la correzione, o tu odi la riprensione e la correzione? Proverbi 15:31-32. L'orecchio che ascolta la riprensione di vita dimorerà fra i saggi. Chi rifiuta la correzione disprezza la sua stessa anima, ma chi dà ascolto alla riprensione acquista senno. Prego che cominci ad essere chiaro, è molto chiaro. Il vero timore di Dio è odiare il male, ma quale male? Il tuo male. Il vero timore di Dio è odiare il proprio peccato, e perciò di amare qualunque voce che può aiutarti a vedere per poter confessare il tuo male, non importa come mi arriva. Non importa, io voglio vedere il mio peccato. Chi è saggio vuole vedere e confessare per essere liberato dal suo peccato. Questo è saggio. Quindi a tutti i costi vuole questo. Quindi una domanda per ciascuno. Tu hai timore di Dio? Vero timore di Dio. Tu ami la riprensione? No, non sto dicendo che è piacevole, non è piacevole. Ma lo ami, lo vuoi, perché vuoi il frutto che produce. Quindi la cerchi. La cerchi. Una chiara evidenza che hai timore di Dio e che tu cerchi la riprensione. E quando qualcuno ti riprende, ti corregge, tu fai capire, grazie, e ti prego, non esitare di venire ancora qualunque cosa che vedi. Questo è avere timore di Dio. Un altro modo per riconoscere se hai o non hai timore di Dio è il seguente. Chi ha timore di Dio è poco aggravato quando gli altri peccano contro di lui. E non sta lì a passare nella testa. Piuttosto passa nella testa i propri peccati per poter vedere fino in fondo il peccato. Quindi un metro per capire hai o non hai timore di Dio, pensi di più e sei più afflitto di quello che gli altri hanno fatto contro di te o di quello che tu hai fatto contro di Dio. Quello che fanno gli altri contro di te non possono ostacolarti dalle benedizioni di Dio, in nessun modo. Tutti i peccati degli altri non possono togliere nessuna benedizione da te, non vera benedizione. I tuoi peccati possono ostacolarti dalle benedizioni di Dio. Perciò un modo molto semplice per capire se hai vero timore di Dio è quando gli altri peccano, tu stai male e stai lì pensando e non è giusto e ripassi. O dire, Signore, tu gestisci ogni cosa. Oh, voglio imparare da questo. Cosa mi vuoi insegnare da questo? E lasci il loro peccato al Signore e concentri sul tuo cuore. Questo è un chiaro frutto dall'avere timore di Dio. Perché tu vuoi più delle benedizioni sapendo che i loro peccati non c'entrano, sono i tuoi peccati che c'entrano e soffocalizzi su quello. Quindi faccio di nuovo la domanda. Tu hai vero timore di Dio? Sono i tuoi peccati che ti pesano? Non le ingiustizie della società o del lavoro o che gli altri fanno contro di te, ma i tuoi peccati? Questo è un modo di vedere se abbiamo o non abbiamo vero timore di Dio. Chi è aggravato dal proprio peccato avrà un cuore rotto, non per quello che subisce, ma per il proprio peccato. E se tu vuoi essere benedetto, un altro modo di descrivere benedizioni è di avere Dio vicino a te. La Bibbia usa questo termine. L'Eterno è vicino agli umili, è lontano dagli altieri. Quindi, quando la Bibbia parla che l'Eterno è vicino, vuol dire che riversa su quella persona le sue benedizioni, la sua presenza, comunione intima con Lui, la sua gioia, la sua pace. Allora, un versetto, Salmo 34, 18, che parla di questo. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Il cuore rotto per che cosa? Lo spirito affranto per che cosa? Per il peso del peccato, il proprio peccato. Oh Signore, non guardo quello che mi hanno fatto, no, afflitto per il proprio peccato, che mi spinge a aggrapparmi di nuovo a Gesù Cristo, il mio Signore, e vedere il perdono che Dio mi offre in Lui. L'Eterno è vicino a chi? A quelli che hanno il cuore rotto. Il tuo cuore è rotto per il tuo peccato? O è affranto per quello che gli altri o qualcuno ha fatto a te? Questa è la domanda. Salmo 51, il salmo famoso che parla di confessare il peccato, dichiara versetto 17. Cosa vuole dire a noi? Quali grandi sacrifici? I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contritto. Tu non disprezzi, tu vieni a curare, a perdonare chi ha il cuore rotto e contrito per il proprio peccato. Salmo 51 parla del proprio peccato. Il Signore è vicino a chi è afflitto dal proprio peccato. parlando delle benedizioni di Dio, Salmo 147, versetto 3, parla della cura di Dio per quella persona che ha il cuore rotto per il proprio peccato. Lo leggo. Egli guarisce quelli che hanno il cuore rotto e fascia le loro ferite. Questa è la bella notizia. Quando tu hai il tuo cuore rotto per il tuo peccato e ti rivolgi a Dio, Dio guarisce. Dio fascia le ferite. Dio ti perdona e ti fa tornare ad avere la gioia della salvezza e tutte quelle benedizioni di cui abbiamo parlato all'inizio. Quindi torno alla prima domanda che ho fatto oggi. Tu vuoi essere benedetto? Veramente? Tu vuoi essere veramente benedetto? Quello che determina come credenti se siamo benedetti o no, quello che determina se avremo la pace del Signore, se avremo la gioia, se avremo vera saggezza per vivere bene e se abbiamo o non abbiamo vero timore di Dio. Questo determina come viviamo. Se ho timore degli altri e non voglio essere visto male, quello determina come vivo. E a volte sceglierò quello che va contro Dio per non essere visto male dagli altri. E se mi preoccupo, ho timore di mancare i soldi e farò compromessi con Dio per non mancare i soldi. Ma se tu hai timore di Dio, tu non comprometti mai i suoi comandamenti, perché sai che solo Dio può benedirti. E così avrai timore di Dio e odierai il male. Quale male? Il tuo peccato. A quel punto vorrai la correzione, l'ammonimento e la riprensione, perché vorrai vedere il tuo peccato, perché tu sai che in Gesù Cristo c'è perdono. C'è perdono, e non solo Dio perdona quando confessiamo di cuore, ma purifica, purifica. O che possiamo capire che non sono i peccati degli altri che ci creano veri problemi. Non tolgono le vere benedizioni, sono solo i nostri peccati. O che possiamo avere un cuore afflitto, non per quello che succede di prove, e di ingiustizia, ma un cuore afflitto, un cuore rotto per i nostri peccati che ci spinge a Gesù Cristo per ottenere il perdono. Immagino, conoscendo me stesso, io immagino che ognuno qua manchi ad avere abbastanza timore di Dio. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riconoscere la nostra condizione. Dobbiamo capire che mille cose non importano. Questo importa. Questo importa. Dobbiamo pregare, Signore, mostrami il mio cuore. Mostrami la mia stoltezza. Quante volte ho odiato le riprensioni e tu mi chiami uno stupido. Mi dice che chi cammina in quella via morirà. Io voglio te, Signore, voglio essere riempito con te. Non voglio sprecare la mia vita, voglio la vera saggezza. Perdona la mia stoltezza, la mia durezza di cuore. Opera me, voglio camminare con timore di te, che non mi allontana da Dio, mi sta a stare vicino a Dio. Io prego che questa sarà la nostra preghiera. Preghiamo. Padre, Padre Santo, Santo e glorioso, fuoco consumante, Padre, nessuno potrebbe entrare nella tua presenza per merito proprio, solo per mezzo di Gesù Cristo. Padre, la tua parola è chiara. Essendo un Dio santo, tu richiedi timore di te, ed è giusto, che vuol dire odiare il male, odiare il nostro peccato, che ci allontana da te. Il tuo cuore mi colpisce. Tu vuoi comunione con noi. Tu ci mostri la via per avere comunione con te, per essere benedetti. Grazie per lo Spirito Santo. Grazie quando abbiamo nella vita persone che sono strumenti tuoi per parlarci dei nostri peccati che quanto spesso non vediamo per conto nostro e non vogliamo vedere. Che benedizione quando le persone vengono a noi per correggerci, ammonirci e riprenderci. Perdonaci la nostra stoltezza quando non abbiamo voluto ascoltare. Oh Padre, quanto abominevole è il nostro orgoglio. Opera in noi che possiamo avere un cuore rotto ogni volta che pecchiamo, perché quando abbiamo un cuore rotto e quando confessiamo veramente i nostri cuori in Gesù Cristo, c'è perdono e ci purifichi da ogni iniquità. Vogliamo camminare nel timore dell'Eterno per essere saggi, per camminare bene, per portare frutto, per godere la Tua presenza. Opera in noi che possiamo essere quel popolo, ti prego. Grazie per la Tua parola e lo Spirito. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.